Ora voglio portarvi alla scrittura iniziando da un passo con il quale abbiamo introdotto il culto ed è Prima Tessalonicesi 2, versetto 13, che è il momento in cui Paolo ringrazia i Tessalonicesi per la loro fede. E proprio sottolinea Paolo quello che diceva Simone, il fatto che la parola della predicazione di Dio, cioè il messaggio che Paolo diceva, era un messaggio conforme alla scrittura, conforme alla verità rivelata da Dio. E questo messaggio, dice, era parola di Dio e loro l'hanno accettata. Ci sono due verbi, dice, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione, voi la accettaste. Perciò possiamo dire la riconoscenza del credente di che ciò che Paolo stava dicendo non era qualcosa di uomini, non era saggezza secolare, perché sappiamo il messaggio del Vangelo è un messaggio così perfetto che nessun uomo avrebbe potuto mai scrivere. Pensare alla grandezza dell'incarnazione di Cristo, pensare alla grandezza della morte sostitutiva di Cristo per peccatori come noi. E quindi questo messaggio che Paolo stava predicando, dice, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente. E poi dirà, come parola di Dio la quale opera efficacemente in voi che credete. Come sappiamo che crediamo? Dal passo molto, molto chiaro, perché la parola opera efficacemente in noi. E dico questo perché quando noi stiamo approfondendo questi argomenti riguardo la scrittura, domenica scorsa abbiamo fatto il primo studio, questo sarà l'ultimo, stiamo vedendo che cosa? Possiamo dire la fonte da dove noi attingiamo per crescere nella nostra vita cristiana. Non c'è nessun'altra fonte, non c'è nessun luogo dove noi possiamo andare per conoscere Dio, per scoprire le sue ricchezze, è solo nella scrittura. E anche possiamo pensare a questo, anche collegandoci alla storia della Chiesa. Mercoledì ho condiviso che ho avuto tempo durante l'estate di fare tante cose che non faccio durante l'anno, una di queste era leggere, e ho potuto leggere riguardo a Lutero, riguardo a Calvino, e una delle cose che possiamo dire hanno in comune questi due riformatori, come tutti quelli che sono nella storia della Chiesa e che hanno portato la Chiesa a, possiamo dire, un grado più alto di crescita, di maturità, di scoperta biblica, che cosa era? Era che avevano una profonda convinzione riguardo alla natura della scrittura. Loro sapevano, erano convinti di che ciò che era scritto è l'unica cosa che poteva avere impatto sulla Chiesa, poteva salvare il credente ed era l'unica autorità che il credente aveva nella sua vita. Ed era molto importante perché l'autorevolezza della scrittura nella nostra vita è fondamentale, perché noi siamo sotto un'autorità. Non siamo stati salvati per essere liberi e decidere noi come vivere nella vita cristiana senza regole, ma noi siamo sottomessi, siamo vincolati alla parola di Dio, a ciò che Lui dice. E per quello avere una buona comprensione della natura della scrittura, come abbiamo visto la settimana scorsa, avere una buona comprensione delle caratteristiche della scrittura è qualcosa che ha impatto nella nostra vita e che deve cambiare il nostro modo di rapportarci con Dio. Il nostro rapporto con Dio possiamo metterlo in questo modo. C'è la scrittura, ci siamo noi, e per rapportarci con Dio e conoscerlo non c'è altro che attraverso la sua parola. Perciò quanto noi amiamo la parola, quanto noi dipendiamo da essa, manifesta che cosa? Quanto noi amiamo Dio. E sappiamo, Gesù ha detto, chi mi ama ubbidisca i miei comandamenti, se qualcuno mi ama ubbidirà i miei comandamenti. Questo è fondamentale per la nostra vita e sappiamo è un libro, e a tanti di noi non piace leggere, ma è importante capire che cosa? Che questa è parola di Dio, che questa è sufficiente, questa è la unica cosa che può nutrire la nostra anima. È la unica che può consolarci veramente, è l'unica che può arricchirci veramente, è l'unica che ci può santificare veramente, perché è Dio che parla a noi. E settimana scorsa abbiamo visto le caratteristiche della scrittura e le sue implicazioni, e abbiamo visto che la scrittura è tutto questo, ascoltate, ispirata, autorevole, chiara, sufficiente, inalterabile, eterna, pura, inerrante, infallibile, vera e affidabile. Tutto questo è la scrittura. Non manca nulla a ciò che Dio ha detto. E questa parola rappresenta proprio il Signore stesso. Sappiamo che Dio l'ha ispirata, portò lo Spirito Santo, ha sospinto gli autori biblici a scrivere le sue parole. Non furono dettati come se fossero robot, ma Dio ha orchestrato tutto affinché quando gli autori biblici scrivevano, erano proprio le parole che Dio voleva che loro scrivessero. E questa parola, questi 66 libri che noi abbiamo, è la rivelazione di Dio, che è infallibile ed è perfetta. Infallibile e perfetta. Ecco perché noi vogliamo leggere la scrittura insieme. E la lettura insieme non è semplicemente completare i versetti che devo leggere. Leggere insieme riguarda il passare un tempo con il Signore ogni giorno, nel modo in cui noi possiamo leggere, capire il pensiero di Dio e sapere come Dio lungo la storia ha rivelato che cosa? Principalmente il suo carattere. La Bibbia è un libro che rivela Dio. Rivela principalmente chi è Lui. E noi lo conosciamo come? Attraverso una narrativa, attraverso i salmi, attraverso possiamo dire, la letteratura sapienziale, pensando ai proverbi. Ma principalmente noi quando leggiamo conosciamo Dio, attraverso questa rivelazione infallibile e perfetta riguardo a Lui. E noi abbiamo detto anche domenica scorsa che se la scrittura è tutto questo, dobbiamo anche coprire il fatto di dire, ma noi abbiamo tutta la parola di Dio con noi? C'è qualche cosa che si sia perso? C'è qualcosa che Dio ancora dovrà rivelare? Sappiamo, Genesi e Apocalisse è un libro unico, una rivelazione unica possiamo dire. Inizia con la creazione di tutto e finisce come? Con la distruzione di tutto e il nuovo cielo e la nuova terra che verranno creati. Anche in Apocalisse sappiamo che Giovanni dice, scrivendo da ciò che il Signore le stava dicendo, di non aggiungere né togliere nulla a quell'ultima profezia. Perché? Perché essa completa tutto il messaggio che ci sono nei 65 libri precedenti. Perciò noi abbiamo una scrittura completa, oltre ad essere ispirata, autorevole e completa. E c'è qualcosa che questa mattina approfondiremo e riguarda il messaggio della scrittura. Perché è importante sapere, quando noi pensiamo alla scrittura, la prendiamo in tutti i suoi libri, possiamo pensare qual è il tema che copre tutta la scrittura, da Genesi 1 ad Apocalisse 22. Noi potremmo dire il Vangelo. Beh, il Vangelo è uno dei temi principali della scrittura, ma il Vangelo viene dato come proto-Vangelo in Genesi 3. Perciò ci sono due capitoli prima di Genesi 3 di cui Dio non sta parlando del Vangelo. Sta parlando del suo creato, di come lui ha affidato tutto l'uomo, e dopo in Genesi 3 inizia il Vangelo, la caduta dell'uomo e come Dio risolverà quel problema dell'uomo nei suoi confronti. E quello che faremo è approfondire questo messaggio che va non da Genesi 3, quando Dio dice al serpente di che ci sarà inimicizia tra il seme che uscirà dalla donna e lui, ma da quello che dice da Genesi 1. Questo è il tema centrale della scrittura e riguarda che cosa? Riguarda il regno di Dio. E lo approfondiremo perché sarà molto interessante vedere come Genesi 1 e Apocalisse 22 presentano il regno e la necessità nostra del Vangelo per poter partecipare ed essere parte di quel regno di Dio. Sappiamo che Genesi 1, Dio ha creato l'universo, ha creato l'uomo. Quando noi leggiamo Genesi 1 c'è qualcosa di molto importante da considerare. Al sesto giorno Dio crea l'uomo. Possiamo dire è l'apice della sua creazione. Possiamo dire tutto ciò che Dio ha creato e possiamo andare in Genesi 1. Cosa ha fatto? Dio ha creato dal nulla tutte cose. Da questa creazione poi Dio inizia a dargli forma e sappiamo ogni giorno Dio crea, non sono milioni di anni, non sono epoche, non sono ere, ma è giorni in cui Dio parla e le cose vengono alla sua esistenza. E quello che succede è che Dio alla fine di tutto versetto 26 di Genesi 1, Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, conforme alla nostra somiglianza, e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Qua al versetto 26, che cosa stiamo vedendo? Che alla fine Dio pone l'uomo sopra tutto ciò che lui ha creato. Dio ha dato che cosa? Dominio. Lo dice il passo, e abbiano dominio. Dominio sui pesci del mare, gli uccelli, il bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Una nota importante è vedere il versetto 26, che Dio, che creò i cieli e la terra, che dice: facciamo l'uomo. Già possiamo dire nell'Antico Testamento si vede che questo Dio è un Dio unico, ma allo stesso tempo un Dio plurale, che crea l'uomo conforme alla sua immagine e somiglianza. Lo crea anche così, come a nessun'altra creatura. Possiamo dire, gli animali non sono creati a immagine e somiglianza di Dio, le scimmie non sono create a immagine e somiglianza di Dio, pensando all'evoluzionismo, ma l'uomo sì, affinché l'uomo possa governare sulla terra come lui si aspetta. Questo è molto importante. Dio aveva dato dominio e autorità all'uomo per governare sul suo creato. Ma cosa succede? Genesi 3, l'uomo cade. Quando l'uomo cade, questo piano di Dio viene interrotto, possiamo dire. Perché? Perché l'uomo doveva governare come faceva Adamo. Adamo parlava con Dio. Dio era lì con lui nel giardino. Adamo, possiamo dire, dà i nomi a tutti gli animali che ci sono nel giardino di Eden. Questo sta mostrando che cosa? Il dominio e l'autorità di Adamo nel dare il nome. Secondo la scrittura, il dare un nome mostra che cosa? L'autorità che uno ha su qualcosa. E quindi Adamo dava il nome agli animali, ma lo faceva sempre come? Sotto la sorveglianza, sotto il governo di Dio. E cosa succede? Genesi 3. L'uomo pecca, fallisce, si ribella a Dio, e quindi l'uomo non avrebbe più governato il mondo sotto l'autorità di Dio, ma indipendentemente da Dio. Questo è molto, ma molto importante. E cosa succede? Genesi 3:15. Dio dice al serpente quello che avrebbe fatto. Ecco il Vangelo, il protovangelo. Come Dio ripristinerà questa situazione che l'uomo, possiamo dire, ha interrotto. Dio dice: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu gli ferirai il calcagno. Quindi Dio, attraverso Genesi 3:15, già sta presentando che lui, appena l'uomo e la donna si sono rivelati a lui, ribellati, cosa farà? Ripristinerà quella situazione come? Attraverso un discendente della donna, che sarà chi? Gesù Cristo. E quindi, vedendo tutto questo, ascoltate e seguite questo, il disegno di Dio è che lui, da Genesi 1 a Apocalisse 22, il disegno di Dio è che lui avrebbe governato e regnato questa terra attraverso l'uomo. L'uomo che sarebbe stato il suo rappresentante. Ma l'uomo ha fallito, ma cosa succede? Dio non si arrende. Lui porta avanti il suo proposito nonostante il fallimento dell'uomo. E quello che Dio sta facendo ora, sta portando avanti il suo piano di salvezza, di redenzione, che porterà l'uomo redento al punto di essere nuovamente adatto a governare e a regnare su questa terra attraverso un rapporto con Dio. Tutto, possiamo dire, ha senso. 66 libri uniti sotto questa frase che abbiamo appena detto. E questo è tutto ciò che si prende dalla scrittura. Il piano di Dio è interrotto in Genesi 3, ma tutto verrà ristorato. E come succederà? L'uomo regnerà su questa terra sotto il dominio di Dio. Quando accadrà? In questo tempo non sta accadendo. Ci sono uomini al potere, ribelli a Dio. Questo accadrà nel millennio. Chi sarà che governerà? Non sarà Adamo, ma sarà Cristo. E noi credenti, cosa dice la scrittura? Noi regneremo insieme a Lui. Questo è Genesi 1, Apocalisse 22. Ma finché noi possiamo entrare nel regno, cosa abbiamo bisogno? Del sacrificio propiziatorio di Cristo, il Vangelo. Infatti, andate in Apocalisse 20. Apocalisse 20, versetto 6. Dice: beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda. La morte seconda sta facendo riferimento ai non credenti. Ma dice: ma saranno i sacerdoti di Dio. Allora, beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione. Su di loro non ha potere la morte seconda, ma saranno sacerdoti di Dio e di Cristo. E che cosa faranno? Regneranno con Lui 1000 anni. Quindi il quadro grande della scrittura, possiamo dire al centro il Vangelo, il sacrificio propiziatorio di Cristo, ma questo sacrificio di Cristo rientra in un piano ancora più grande, che Dio deve regnare su questa terra. Come? Attraverso l'uomo redento, salvato, giustificato, dichiarato giusto per l'opera di Cristo. E Lui sta portando avanti questo. Lui sta facendo questo in questo tempo. E li sta portando agli uomini a essere nuovamente adatti a governare e regnare su questa terra attraverso un rapporto con Lui. Pensate, noi già siamo cittadini del regno. Noi siamo stati trasportati dalle tenebre al regno del suo amato figlio. Il regno non è ancora presente. Ciò che la scrittura parla, parla di un regno futuro dove Cristo regnerà su questa terra. Apocalisse presenta questo. I profeti nell'Antico Testamento presentano questo. A Gerusalemme il Signore Gesù Cristo ritornerà, ci sarà il suo tempio, da lì Lui governerà su tutta la terra per 1000 anni. Dove anche possiamo dire noi verremo risorti, risuscitati con dei corpi glorificati e saremo presenti in quel tempo lì. Ma nel frattempo noi siamo cittadini del cielo e di che cosa benediciamo? Delle sue benedizioni spirituali. Noi possiamo comprendere chi è il Re, il Messia, Gesù Cristo. Noi possiamo comprendere ciò che si aspetta il Re, il Messia. E noi sappiamo che il suo regno sta tornando. Infatti Gesù quando arriva, cosa dice a Israele? Dice: io morirò sulla croce, ravvedetevi tutti. No, dice: il regno è vicino, ravvedetevi e ciascuno di voi faccia dei frutti degni di ravvedimento. Questo è Giovanni il Battista. Ma Gesù dice: il regno è vicino, è Lui che sta arrivando e si sta aspettando che gli uomini si sottomettano alla sua autorità affinché Dio ripristini ciò che è stato perso in Genesi 3. Tutto questo sarà portato a compimento quando Cristo regnerà, ritornerà e regnerà per 1000 anni. Dopodiché noi, dopo quel regno, ci sarà il grande trono bianco, ci sarà la distruzione della terra, ci sarà il nuovo cielo, la nuova terra che Dio farà, e poi entreremo noi nello stato eterno, nella nuova Gerusalemme, per vivere con Lui per sempre. Pensate a questo. Questo è ciò che presenta la Bibbia. E questo è più di ubbidire a un comandamento. Questo è più di partecipare un mercoledì, una domenica agli incontri della Chiesa. Tutto ciò che noi facciamo è subordinato a questo suo grande piano. Noi siamo cittadini del regno. Noi abbiamo un re. Noi non abbiamo solo un salvatore che ci ha salvato 20 anni prima, 3 anni prima, e adesso io faccio la mia vita come voglio. Io sono stato salvato per ubbidire, essere sottomesso a un re che sta tornando per regnare. E quando tornerà, lui regnerà con una verga di ferro. E noi saremo nel suo regno. Infatti Giovanni cosa dice? Che chiunque ha questa speranza in lui si purifica come egli è puro. Ma questa purificazione non accade perché devo essere santo, perché non devo peccare. Questa purificazione accade perché io mi sto preparando per incontrare nel futuro il mio re, che è morto sulla croce e che è il Dio creatore di tutte le cose, che verrà qui per portare a compimento tutto ciò che il Dio Trino ha stabilito da Genesi 3 fino a Apocalisse 20. Questo è il messaggio della scrittura. Vi do il riferimento. Apocalisse 21. Anzi, Apocalisse 22, versetto 3. Sta parlando dello stato eterno, dove noi saremo, e dice che non ci sarà più nulla di maledetto. Nella città, la nuova Gerusalemme, quella eterna, vi sarà il trono di Dio e dell'agnello. I suoi servi lo serviranno, vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Non ci sarà più notte, non avranno bisogno di luce di lampada né di luce di sole. Perché? Perché il Signore Dio li illuminerà e che cosa dice? E regneranno nei secoli dei secoli. Il piano di Dio andrà alla sua conclusione come Dio sul trono seduto, il suo creato e tutti i suoi figli salvati e redenti attraverso Cristo regnando su quel creato, avendo dominio su tutto ciò che Lui ha creato. Genesi 1, Apocalisse 22, questa è la verità, possiamo dire che racchiude tutta la scrittura. Tutto questo a che fine è? Affinché Dio sia glorificato, affinché Lui prenda la gloria per tutto ciò che ha fatto. Questo è il proposito di Dio nell'aver creato l'uomo e tutto l'universo, dove leggiamo della caduta dell'uomo, dell'opera di Dio per riscattare l'uomo peccatore dalla condanna di Dio. Tutto questo presenta la scrittura, questo è il messaggio della scrittura. E pensate, perché noi potessimo diventare figli di questo regno, essere sudditi di questo re, Gesù Cristo ha dovuto, il figlio ha dovuto incarnarsi, ha dovuto vivere una vita perfetta sulla terra, abbandonare la sua gloria, andare sulla croce, diventare peccato per noi, subire l'ira e l'abbandono del Padre per essere diventato peccato per noi, soddisfare la giustizia di Dio, rendere lo Spirito morire al posto nostro per poi risuscitare e incontrare nuovamente i discepoli. Un re che fa questo per persone che non lo amano. E quello che ha fatto il Signore, che cosa ha fatto? Atti 1:3, andate in Atti 1:3. Gesù, dopo che è risorto, Atti 1:3 dice che si è fatto vedere dai suoi discepoli per 40 giorni. E guardate cosa dice. Non sta dicendo che li istruì a presentare il Vangelo, ma parlando loro delle cose relative al regno di Dio. Ciò che Dio sta facendo e di cui affinché una persona formi parte del regno ha bisogno del Vangelo. Infatti se voi pensate a Atti 2, Pietro non sta dicendo che Gesù Cristo è il sacrificio propiziatorio per i loro peccati, ma quello che l'uditorio di Pietro comprende che cosa è? Che loro hanno ucciso il Messia. Questo li colpisce di peccato, perché il loro re era venuto e loro non lo hanno riconosciuto. E cosa succede? Dopo questi 40 giorni, parlando delle cose relative al regno, Gesù salì in cielo fino a quando il tempo sarà compiuto. Ma Atti 1, versetto 6, scusate, versetto 6, sì. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Il re ancora è lì, i discepoli sanno che cosa aspettando ancora, questo regno promesso dove lui regnerà. E Gesù gli risponde, versetto 7, non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità. Quello che Gesù sta dicendo, il regno non sapete quando tornerà, ma sì ci sarà, possiamo dire. Questo è molto, ma molto importante. Perché noi dalla posizione dove siamo, quello che succederà è il seguente, lo abbiamo detto diverse volte. Noi verremo rapiti dal Signore, incontreremo il Signore Gesù Cristo in aria, verremo trasformati in un batter d'occhio, avremo dei corpi glorificati, forse un giorno staremo dormendo, forse saremo già morti, ma verremo rapiti con potenza. In un modo violento verremo portati in cielo, i nostri corpi verranno trasformati, incontreremo il Signore in aria e saremo per tutti quei anni alla presenza di Dio, in cielo. E cosa succederà? Nella terra ci sarà la tribolazione per 7 anni. Quando la tribolazione finirà, noi torneremo con Cristo, perché Cristo tornerà per regnare. A quel punto noi vedremo il regno di 1000 anni sulla terra e Gesù Cristo seduto sul trono, governando su tutto. Questo è il quadro grande che presenta la Scrittura. E noi cosa dobbiamo fare? Noi siamo la Chiesa, siamo il popolo che in questo momento sta manifestando le virtù di Gesù Cristo. Siamo coloro che parliamo del Re, del Signore Gesù Cristo. Possiamo pensare al Sermone sui Monti. Gesù sta parlando ai cittadini del Regno, a quelli lì, ma che il suo messaggio, essendo parola eterna, ha implicazioni per noi. Questo per dire che cosa? Che se questo messaggio è nella Scrittura, una Scrittura che è ispirata, autorevole, chiara, sufficiente, inalterabile, eterna, pura, inerrante, infallibile, vera, affidabile, noi siamo responsabili per ciò che è scritto. Siamo vincolati e dobbiamo rispondere al nostro Re sulla base della Scrittura. Perché pensate, Gesù Cristo, quando era sulla terra, ha parlato di ciò che il Padre ha rivelato attraverso i profeti dell'Antico Testamento. E Gesù fa continuamente riferimento all'Antico Testamento. Quando Gesù viene, lui inizia a aggiungere, possiamo dire, a dare il giusto equilibrio a ciò che l'Antico Testamento presenta, perché i farisei insegnavano erratamente. In più Gesù aggiunge rivelazione al piano di Dio, morendo sulla croce, e ritornando nel futuro. E poi cosa succederà? Gli apostoli prenderanno tutta quella verità e scriveranno queste lettere affinché la Chiesa sappia come vivere in attesa del ritorno del Signore Gesù Cristo. Perciò la nostra comprensione della Scrittura è importante. E sappiamo, tutti siamo d'accordo su questo. Tante chiese dicono, noi crediamo che la Bibbia sia ispirata, ma poi quella Bibbia non viene predicata, ma poi quella Bibbia non viene mai aperta, non viene mai letta. Possiamo essere convinti, ma una cosa che parlavamo l'altro giorno con Simone riguardo al Vangelo, quando una persona viene trasformata dal Vangelo, c'è la sua mente, le sue emozioni che cambiano, ma non solo quelle due, anche la sua volontà. La sua volontà che è nel conoscere Dio e nell'ubbidire Dio. Perciò tutti possiamo essere d'accordo sul dire questa è la parola di Dio. Ma come la manifestiamo praticamente? Nel modo in cui la leggiamo, la comprendiamo, la approfondiamo? Abbiamo bisogno di essa. E camminiamo conforme ad essa. Noi dobbiamo conoscere quello che è scritto. Perché ci sono implicazioni per noi a causa del Re che viene, che è Gesù Cristo, Re dei Re, Signore dei Signori, Creatore, la seconda persona della Trinità incarnata, il Figlio di Dio. Noi dobbiamo conoscere quello che è scritto perché ci sono implicazioni per noi a causa de che il suo regno sta venendo. Ci sono anche implicazioni per noi di conoscere quello che è scritto a causa della sua volontà rivelata che noi siamo chiamati ad ubbidire. Anche perché ci sono implicazioni per noi a causa della sua opera sulla croce e del perdono che noi abbiamo ricevuto. Seconda Corinzi 5:15. Cosa dice Paolo ai Corinzi? Che egli morì per tutti affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e resuscitato per loro. Se noi siamo stati salvati, come manifestiamo quella salvezza, quel perdono che abbiamo ricevuto? La nostra mente, la nostra volontà, le nostre emozioni cambiano. Non ricerchiamo più la propria gloria personale, non ricerchiamo più il proprio interesse personale, ma tutto è nei confronti del Signore, del Re. Questo è vitale, questo è cruciale per noi, ma non solo per noi, ma anche per coloro che sono fuori. Se noi dobbiamo condividere il Vangelo, noi dobbiamo conoscere la Bibbia. La nostra vita deve corrispondere a ciò che è scritto. Pensa alla grazia che abbiamo ricevuto. Pensa a che abbiamo ricevuto rivelazione da parte di Dio, cosa che noi non meritavamo. Pensa alla misericordia che abbiamo ricevuto. Non abbiamo ricevuto quello che non meritavamo. Dio ha voluto parlare. È Lui che ha preso l'iniziativa nel rivelare i Suoi libri. Non è l'uomo che raggiunge il cielo e può capire cosa sta succedendo nel trono di Dio. È Dio che ha voluto rivelarsi a noi. È Dio che ha preso l'iniziativa per salvare noi. Noi siamo debitori nei Suoi confronti. Noi meritavamo di essere condannati, ma siamo stati riscattati da Dio attraverso la morte sacrificale di Gesù Cristo. Eravamo destinati all'inferno a causa dei nostri peccati e ora siamo destinati al cielo a causa dell'opera di Gesù Cristo. Per questo motivo noi siamo responsabili di approfondire, di conoscere ciò che è scritto. Perché Matteo 28, l'abbiamo detto domenica scorsa, Matteo 28, versetto 19, pensate, Gesù è già risorto, sta parlando ai suoi discepoli, avrà parlato con loro per 40 giorni riguardo alle cose che riguardano il regno. Il regno è stato posticipato e Gesù dice ai suoi discepoli: andate dunque e fate i miei discepoli, tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e poi dirà: insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. E abbiamo detto che il versetto 20, quando dice insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate, noi lo utilizziamo per dire: io devo evangelizzare e aiutare quella persona a che conosca la scrittura affinché conosca il pensiero di Dio, il pensiero di Cristo, i comandamenti di Cristo e possa ubbidire. Ma allo stesso tempo questa verità è valida per noi che crediamo oggigiorno, perché affinché noi possiamo ubbidire a ciò che il Signore ci dice, stiamo sempre approfondendo la scrittura e comprendendo ciò che è scritto. Domanda per noi: tu vivi alla luce di questo messaggio che presenta la scrittura? Noi viviamo alla luce del regno di Dio, del Re che si è dato per i nostri peccati? Perché il quadro grande aiuta. È buono vedere a volte nel piccolo, ma a volte è bello ingrandire la lente e vedere che cosa? Che il quadro è più grande ed è più glorioso. È più grande della città di Messina, è più grande della nostra chiesa, è più grande della nostra propria vita, è più grande delle nostre sofferenze, è più grande delle nostre prove, perché il Re sta tornando e noi saremo lì. Tutte le prove che abbiamo in questo tempo un giorno finiranno. Parlando dell'allagamento, ci siamo collegati con due persone. Queste persone ci hanno incoraggiato dicendo: quella casa un giorno non ci sarà più. Siate ubbidienti sicuramente, però quel problema finirà, tutto finirà. Perciò tu vivi alla luce del quadro grande della Scrittura. Quando pensiamo nel Re, quando pensiamo nel suo regno, quando pensiamo che noi saremo alla sua presenza, questo ci dà speranza e ci mette in grado anche di che cosa? Di poter camminare e di affidarci a Lui lungo le nostre prove. Ma come rispondiamo? Perché c'è sempre la nostra responsabilità in tutto. Rispondiamo in questo modo: abbiamo un dovere verso la Scrittura, un dovere di ubbidirla, di riceverla, di andare da essa per essere cambiati. Abbiamo un dovere verso la Scrittura di nutrirci, di studiarla, di condividerla con fedeltà, di pregare per comprenderla, di tremare davanti ad essa, di convincere gli altri riguardo al suo messaggio e di discepolare altri attraverso il suo messaggio. La Scrittura richiede da noi tutti questi doveri. Perciò pensa, è buono esaminarci. Tu ubbidisci la Scrittura? Sei una persona che si adopera per capire come il Signore vuole che io risponda in questa prova? Perché nella prova non è semplicemente: Signore, liberami da questa prova, che è tutto ciò che noi vogliamo. Ma nella prova noi siamo provati e tenderemo anche a rispondere secondo la nostra carne e rivelarci alla volontà di Dio. Ci adoperiamo per ubbidire alla Scrittura. Ma non solo. Ci nutriamo della parola, come latte, come pane, come miele, questo è quello che descrive la Scrittura. Andiamo da essa per essere cambiati. Sappiamo che la Scrittura è utile a insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia. Studiamo la Scrittura, pensate a Esdra, si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine. A pregare per comprendere la Scrittura, il comprendere ciò che è scritto, quel principio divino, quella comprensione riguardo a Dio, è qualcosa che lo Spirito Santo deve intervenire affinché noi lo comprendiamo. Dobbiamo tremare davanti alla parola. Dobbiamo onorare la Scrittura, sapere questa è la parola di Dio, è Lui che sta parlando. Dobbiamo convincere altri con la Scrittura e dobbiamo discepolare altri con la Scrittura. La parola di Dio è al centro. E noi siamo responsabili per il messaggio, per la nostra convinzione riguardo alla Scrittura e non solo, anche del modo in cui rispondiamo ad essa in questo modo. Abbiamo visto il messaggio della Scrittura, la nostra responsabilità o il nostro dovere. Preghiamo. Signore, ti vogliamo tanto ringraziare per questo piano glorioso che tu hai, Signore, stabilito prima della fondazione del mondo, qualcosa di cui, Signore, tu hai voluto fare e permettere affinché tu sia glorificato e tuo figlio, Signore, potesse ricevere tutto l'onore, la gloria, l'adorazione, tutto ciò di cui noi diamo a Lui per il suo perfetto sacrificio, per il suo, Signore, perdono per noi dai nostri peccati, Signore. Noi ti ringraziamo per questo e riconosciamo, Signore, quanto siamo mancanti nei confronti della Tua parola, quanto trattiamo essa tante volte superficialmente, Signore. E preghiamo, Signore, che Tu continui a crescere la nostra convinzione riguardo ad essa, che nel nostro standard, che la nostra comprensione della Scrittura sia sempre più elevata, il nostro timore per essa sia sempre più grande, ma anche, Signore, che quella parola possa trasformare le nostre vite, affinché possiamo vivere secondo il nostro Re. Signore, ti ringraziamo per tuo figlio che è accanto a te e che attende, Signore, i tempi perfetti in cui lui tornerà per regnare su questa terra e per portare tutto secondo le tue promesse e dare gloria a te. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.